Le 8:34 minuti con la grande musica del professor Di Stefano in attesa del giorno delle locuste. Le 8:38 minuti, Hot Stuff, Donna Summer, la grande musica scelta dal professor Di Stefano in apertura del giorno delle locuste, mentre intanto c'è gente che dovrebbe sapere che sono in onda e che mi chiama mentre sono in onda, e allora spengo il telefono e ricomincio da capo. Dicevo le 8:38 minuti, la grande musica del professor Andrea Di Stefano, Hot Stuff, Donna Summer. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
E tra l'altro mi permetto di rubarle subito la parola per lanciare io la bella iniziativa, sarebbe imbarazzante se lo facesse lei, quindi lo faccio io, una nuova iniziativa proposta dal professor Di Stefano. Non solo la grande musica che ascoltate quotidianamente tutti i venerdì prima in attesa del giorno delle locuste, ma a partire dalla prossima settimana anche il tutorial che troverete sul nostro canale YouTube impara i grandi balli degli anni 70 in compagnia del professor Di Stefano. Questa come la fa? Tipo full monty o ha trovato delle altre mosse?
No, lo fa il mio alter ego virtuale.
L'alter ego perché, virtuale.
Perché okay. Io proprio manco morto, insomma.
Manco morto. Cioè, cosa c'è di male? Anche Ken Loach faceva ballare gli operai, cioè una roba di sinistra.
Ho capito.
È una roba brutta.
Ma no, ho capito, ma io non sono in grado, cioè è come Donna Summer che per in vista delle tue domande ho preso Shazam per controllare.
Allora, visto che ha preso Shazam per controllare, si è preparato ad eventuali domande, non le faccio una domanda, però facciamo un giochino di logica, no? La canzone si chiama Hot Stuff, e la interpreta Donna Summer, eh?
Sì.
E quindi, come dire, è tutto un territorio del caldo, dell'estate, hot summer. Se invece avessi voluto fare una canzone un po' gelida, più invernale, sarebbe stata Cold Stuff.
Cold Winter.
Cold Stuff, interpretata da Donna...
Donna Winter,
perfetto, ha risposto bene. Questo era il quesito di logica per allenare il cervello, che è sempre molto importante, che abbiamo proposto questa mattina ai nostri ascoltatori. Anche questo lo troverete poi su YouTube, Allena il cervello con il professor Andrea Di Stefano, un professore che questa mattina immagino polemico e antigovernativo, fin dalla lettura della scaletta, dall'impostazione della scaletta, la vedo adesso, lo stampo adesso, e immagino che il professore stia per tirare le orecchie al governo. Prima abbiamo anticipato molto grossolanamente alcuni temi, dal piano Ristori bis, adesso non mi ricordo più come si chiama, fino alla questione del deficit e del debito e delle iniziative, delle azioni che il governo intende innestare per il futuro. Poi c'è il tema del recovery. Insomma, entriamo subito nel campo deficit e debito record. Cos'è cambiato nel piano che era stato all'origine della crisi di governo?
All'apparenza nulla o quasi nulla è cambiato del famigerato recovery plan, che sarebbe stato, come dire, che era all'epoca la causa principale della crisi aperta da Italia dei Valori. Sia nella sostanza sia per quanto riguarda il processo, la prassi seguita, perché solo per darvi un'idea, uno dei motivi della polemica era il mancato coinvolgimento del Parlamento. Ieri Draghi, insieme ai suoi ministri, ha annunciato che se andrà bene il piano per il recovery plan che verrà presentato a Bruxelles arriverà in Parlamento il 27 o il 28 di aprile. Il 30 va inviato alla Commissione, quindi potete capire quale possa essere il contributo, il dibattito reale che viene garantito alle Camere per quanto riguarda questo strategico, appunto, piano di rilancio dell'economia. Lo stesso dicasi per le parti sociali, i sindacati e non solo i sindacati denunciano di non avere... proprio oggi ci sono diversi articoli di non avere avuto nessuna possibilità di interloquire con il governo rispetto al reale assetto del recovery plan. Tutto è blindato nelle mani del ministro dell'economia Franco e degli uomini, diciamo, di cui si fida di più, che sono soprattutto quelli della ragioneria dello Stato. Quindi da questo punto di vista un panorama che definire desolante è poco.
Ma quindi era desolante anche prima, quando l'aveva fatto Conte?
No, ma visto che Conte era stato criticato,
cioè, se è uguale, no? E il panorama è desolante, quindi era desolante prima e desolante adesso. No, mi faccia capire.
Certo che i difetti ci fossero già all'epoca di Conte, questo era evidente, ma siccome la crisi di governo è stata fatta per insediare un nuovo esecutivo dei migliori, che avrebbe dovuto riscrivere sia il contenuto sia le modalità con le quali elaborare il Next Generation EU per l'Italia, mi sembra che da questo punto di vista la situazione sia identica prima, se non ulteriormente peggiorata.
Quindi un po' il governo degli uguali, visto che ci sta dicendo che non ci sono particolari segnali di discontinuità. E tra le pieghe dei progetti, mi segnala il professor Di Stefano, si agita lo spettro dell'idrogeno blu. Cos'è l'idrogeno blu?
Beh, dei mega investimenti, per ora si parla appunto di qualcosa come 3,5 miliardi di euro di quelli del Next Generation EU che sono destinati alla produzione di idrogeno non da rinnovabili, cioè l'idrogeno verde, ma da gas, perché chi fa la vera parte del leone sia nel nostro piano sia nei piani di altri paesi, Germania in primis, e soprattutto il gas che rischia di essere il vero vincitore di quella presunta transizione ecologica che è tanto decantata a parole ma poi nella sostanza tanto rinviata o delegata sostanzialmente a un solo un cambio parziale di fonte dal carbone e dal petrolio al gas naturale.
Quindi potremmo sintetizzare alla Modugno, se è d'accordo. Penso che un giorno così non ritorni mai più, mi intossicavo la gola di idrogeno blu.
Perfetto, perfetto. Mi sembra veramente perfetto.
Perfetto, sì. Perfetto, pensavo anch'io, però volevo avere conferma anche da lei. Poi però c'è tutto il tema del rush finale, cioè bisogna fare in fretta, bisogna correre, bisogna essere veloci, la scadenza a fine mese.
La scadenza a fine mese, su questo non si transige, le schede famose... i fogli Excel richiesti dalla Commissione devono essere trasmessi in modo inderogabile il 30 di aprile e quindi da questo punto di vista il lavoro è proseguito e sembra abbastanza definito, le misure rimangono numerosissime e quindi il rischio, come dire, dell'effetto annacquamento, perché 100 diverse misure sono veramente tante, quindi risulta difficile capire come questi interventi possono avere degli effetti reali sul PIL e sull'economia. Comunque l'assetto rimane appunto quello che vi dicevo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto, ma su cose veramente, come dire, un po' curiose o quasi insignificanti, un po' molto deludenti. Ha chiesto un pochino di assunzione di giovani in più qui, un po' di appunto idrogeno blu là, ma nessun intervento sostanziale rispetto alle linee che erano state definite. Siamo alla soglia con difficoltà del 37% per quanto riguarda gli investimenti green, che come sapete nel pacchetto generale di 190-192 miliardi il 37% deve essere assolutamente su investimenti che sono classificabili nella categoria green in base alle richieste europee. Dobbiamo avere un 20% di taglio degli investimenti in modo trasversale sulla digitalizzazione. Sulla digitalizzazione mancano alcuni interventi infrastrutturali su cui sta lavorando Colau, ma con scarsi risultati, almeno per ora. Per il green stiamo veramente alla soglia con qualche difficoltà di quel 37% e con le polemiche che vi segnalavo poc'anzi relativamente al ruolo per esempio del gas rispetto ai reali investimenti che bisognerebbe fare per esempio sulle rinnovabili o sulle reti.
Sa qual è, ma credo che lei lo sappia perché queste cose lo sa, la particolarità di Colau? Che è l'unico sì. Ministro del governo Draghi col dittongo finale.
Questo non l'avevo mai pensato, sì, in effetti è vero.
Che forse è anche l'unico ministro della storia col dittongo finale. Viene in mente qualche altro ministro che finisce in AO? A me no.
Non lo so, vabbè, dovrei fare una
ricerca,
vabbè, no,
provi con Shazam.
Amato non finiva in AO effettivamente.
Effettivamente, intanto scusi, la fermo un secondo perché vedo...
Arnao, forse te lo ricordi.
Arnao Forlani, no, Arnaldo. Era...
No, era un Arnao che però forse non era un ministro, ma era qualche dirigente o presidente della... di regione.
Però le piaciuta, l'ha intrigata la cosa del dito combinato.
Sì, sì, in effetti, magari è una bella interrogativa.
Beh, bello, sì, se ci fa uno studio questa settimana, poi ci propone il paper la prossima settimana sui ministri che finivano in aula. No, la stavo interrompendo per un dato di cronaca importante, perché vedo che in questo momento le telecamere, anche le telecamere delle televisioni italiane, sono tutte puntate sul castello di Windsor, perché siamo alla vigilia delle esequie del principe Filippo. È stata una settimana un po' tutta dedicata alla memoria del principe perduto. Adesso la regina Elisabetta è sola dopo tanti anni. Io ho sempre pensato che a un certo punto avrebbe sposato Keith Richard per dare vita a una stirpe di immortali che avrebbe dominato l'universo per i prossimi secoli. Però stavo pensando che, sa che sareste una bella coppia lei e la regina Elisabetta?
Oddio, a sto livello.
Beh, secondo me c'è un po' il suo stile di vita la regina Elisabetta, cioè non balla, non esce a divertirsi con gli amici.
Secondo me è un po' più noioso del mio, se posso permettermi. Però
prendete il tè, parlate dell'economia del Regno Unito. Boh, secondo me si potrebbe, ci pensi, anche questo lo vediamo la settimana prossima. Torniamo invece al tema.
Comunque, devo fare una correzione: Arnau non era un politico, era un medico radicale. Giancarlo Arnau, protagonista delle campagne per la liberalizzazione delle droghe leggere.
Beh, questo le fa onore, perché riconoscere i propri errori e farlo pubblicamente, esatto, di fronte agli ascoltatori è un segno di grande onestà intellettuale. Dicevo che c'erano poi tutti gli aspetti connessi alle riforme, al piano del recovery,
sì,
con tutte le riforme
che bisognava portare dietro,
quella fiscale,
no?
Quella della giustizia, la pubblica amministrazione, che fine hanno fatto?
Zero, nell'orizzonte è praticamente in questo momento zero. Nella presentazione del cosiddetto documento di programmazione economico-finanziaria che è stata fatta ieri, Franco ha fatto effettivamente un riferimento, il ministro Franco, alla riforma fiscale, dopo aver dichiarato in commissione che la riforma fiscale non sarà... non veniva inserita tra i documenti del recovery plan, quindi diciamo smentendo un impegno teorico che era stato assunto con la commissione aveva scritto formalmente a Roma dicendo benissimo il Next Generation EU, ma dovete fare tre interventi, tre proposte che devono andare di pari passo con gli investimenti, appunto la riforma fiscale, la riforma della pubblica amministrazione e gli interventi sulla giustizia, no? Questi erano i tre pilastri chiesti da Bruxelles, e su tutti e tre sembra che non ci sia nulla, o meglio che il governo non sia in grado di portare nulla a Bruxelles in corrispondenza con la scadenza del 30 aprile. Ieri Franco, nella premessa del documento di economia e finanza, parla di un'ipotesi di riforma fiscale nella seconda metà del 2021, dovrebbero essere rivisti i meccanismi della riscossione, ma dovrebbero essere presi in considerazione appunto le nuove imposte, così come nella linea internazionale, ma su questo si sono alzati subito le mura della Lega, perché il responsabile economico della Lega, il famigerato Alberto Bagnai, e il capogruppo in commissione finanze Gus Meroli hanno smentito seccamente l'ipotesi appunto che ci sia un accordo sui cardini della riforma. Non vogliono sentir parlare né di un aumento dell'IVA o di altre imposte, né men che meno di patrimoniali, e quindi è molto difficile che il governo, al di là delle dichiarazioni, possa anche solo iniziare il cantiere della riforma fiscale nel secondo semestre del 2021.
Attenzione, fermi tutti, fermate le auto, fermate le rotative, si fermi un attimo anche lei, professor Di Stefano, perché ci scrive un ascoltatore. E attenzione, non si tratta di un ascoltatore qualunque, con il massimo rispetto poi per tutti gli altri ascoltatori, ma ci scrive niente di meno che lo scrittore in questo momento in testa alle classifiche squisiche italiane con il suo nuovo romanzo Flora, edito per Sellerio. Così ho fatto, cioè, l'ho ringraziato anche dicendo tutto.
Cioè, dico Robecchi.
Cioè, ci scrive Alessandro Robecchi che dice... Treu, professor Di Stefano Treu, l'altro ministro col dittongo.
È vero. Che grave dimenticanza. Il ministro del lavoro.
Classe superiore, Treu. Consapevolezza superiore, il ministro Treu. Un grande grazie ad Alessandro Robecchi, ringraziatelo anche voi andando a comprare il libro se ancora non l'avete fatto. Treu, mannaggia, e sono due. Magari ne troviamo anche un terzo. Magari adesso ci scrive Ammaniti che ha trovato il terzo. Pensi che figurone che fa?
Male. Pensa che è nuova. Ah. Nuova linea, diciamo, di rubrica, altro che quelle stupidaggini che raccontiamo io e te.
Dan Brown che ci scrive dall'America, bello, bellissimo, è una grande sorpresa. E appunto, se troviamo il terzo, poi facciamo veramente il botto stavolta. Era tale l'entusiasmo per aver trovato, grazie a Robecchi, il ministro Treu, che non so più a che punto della scaletta siamo. Manco un minuto e 40, giusto per darle un riferimento.
Eravamo alla riforma fiscale. Se vogliamo, possiamo toccare anche la questione della riforma della pubblica amministrazione. Come sapete, il ministro Brunetta ha annunciato in pompa magna l'accordo con i sindacati e le nuove assunzioni nella PA, ma null'altro, della famigerata riforma non si sa nulla e non c'è nulla all'orizzonte, nemmeno una bozza di quello che potrebbe essere la riforma fiscale. Tutto sembra un po' impantanato nel cosiddetto decreto legge semplificazioni, che peraltro era già stato approvato dal governo Conte bis e trasmesso alle Camere, e adesso è oggetto appunto di battaglia nelle commissioni parlamentari. Non si vede nulla nemmeno sulla riforma della giustizia, perché per ora è sceso il silenzio quasi totale, un po' nella linea Draghi dell'inizio, pochissime dichiarazioni, pochissimi interventi di Cartabia, della ministra della giustizia, a cui era stato affidato il compito di fare un intervento molto rapido per velocizzare soprattutto la giustizia civile, che è uno dei punti posti da Bruxelles, cioè le lungaggini drammatiche tipiche del sistema italiano in tutti i contenziosi che hanno delle rilevanze di natura economica, quindi contenziosi di natura legale, ma sul piano della giustizia civile. Ecco, ancora non si vede nulla né su questo. Qualcosina c'è nel piano del recovery, che era già stato messo appunto dal governo Conte bis, per un piano di assunzioni e di ulteriore digitalizzazione della giustizia, che dovrebbe permettere almeno un recupero degli arretrati, ma in tempi non facilissimi, non immediati.
Senta prof, è finita la prima parte del giorno dell'Locuste, quindi adesso dobbiamo andare in pubblicità. Le segnalo che abbiamo nella seconda parte una scaletta di particolare densità, quindi ne tenga conto, perché vorrei arrivare fino in fondo.
Dobbiamo scorciare.
Valuti lei, ovviamente ne ha facoltà. Tra poco rientriamo con la seconda parte del giorno dell'Locuste.
Stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero, e perché il suo sorriso può possa ritornare ancora. Splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita ha un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. Na 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 na. Margherita è mia.
Tutta fino in fondo, perché non si interrompe un'emozione, vero professore?
Sì, sì, cioè, sono assolutamente d'accordo.
L'aveva messo Shazam?
No, questo ci arrivavo.
Ah, questa la sa.
La voce.
Questa la sa.
No, ho riconosciuto la voce, ho riconosciuto la voce.
Margherita, Riccardo Cocciante, che tra l'altro ha una particolarità straordinaria, è uno dei pochi cantanti che ha anche un participio presente.
Sì, in effetti.
Cocciante, voce del verbo...
Cocciare.
Cocciare, cocciare, perfetto. Nel frattempo, a proposito, attenzione perché si è scatenato l'inferno, dopo Alessandro Robecchi ci ha scritto anche un collega, un giornalista del Fatto Quotidiano, caro professore Nicola Borzi, che dice Andreotti, e già Andreotti c'ha il dittongo dentro, ma noi cercavamo ministri col dittongo in finale di parola, e quindi Andreotti non lo possiamo accettare. Cosa dice?
Sì, in effetti è un po' fuori dal perimetro della nostra consultazione online.
Se scrittori, colleghi, registi, attori, premi Nobel ci vogliono segnalare magari altri cantanti che sono anche dei participi, lo possono fare naturalmente. Intanto parliamo della Spagna. Perché parliamo della Spagna?
Beh, parliamo della Spagna perché mesi fa avevamo raccontato che appunto i problemi relativi al recovery non erano solo italiani, la Spagna aveva ricevuto una bocciatura da Bruxelles, e tutto è stato risolto, anzi come al solito c'è, la Spagna è davanti, il piano di rilancio è stato presentato e approvato da Bruxelles, almeno così ieri ha dichiarato l'altro ieri il Premier Sanchez, 110 progetti, 102 riforme, gli investimenti verdi rappresentano il 39% dei primi interventi, interessante anche solo l'elenco, diciamo, degli interventi principali, 13 miliardi dei 70 che spettano alla Spagna saranno dedicati alla mobilità sostenibile, 6,8 miliardi alla riabilitazione abitativa e alla riqualificazione urbana e quasi 4 miliardi alla politica industriale e alla strategia per l'economia circolare. Questo solo per dare appunto alcuni spunti del piano che appunto Madrid ha presentato e ovviamente avendolo fatto le varie trattative, di fatto è quello che verrà approvato da Bruxelles, mentre noi appunto siamo ancora lì a discutere e soprattutto a limare i punti. Una delle cose che, sulle quali sicuramente la trattativa si farà difficile è proprio la questione della cabina di regia, sì o no, e di chi gestirà questi fondi, perché proprio sui fondi c'è la preoccupazione principale di Bruxelles. Ricordiamolo che per esempio ancora adesso l'Italia è molto indietro nel report che ha pubblicato il MEF, per esempio la spesa dei fondi 2014-2020 in molte parti dell'Italia è ancora ferma sotto il 40%, questo per dare un'idea appunto di come spendere non sia poi così facile e quando i soldi sono molti è ancora più difficile, può diventarlo se non c'è un'idea chiara di come gestire questi fondi.
Nel frattempo io non so se lei abbia tagliato cose in scaletta, magari poi me lo segnala, così le saltiamo, oppure invece magari no, riusciamo a tenere tutto. Nel frattempo, sotto silenzio, stanno arrivando gli Eurobond. Prima di parlare degli Eurobond, però, ne approfitto per riprendere il tema del silenzio, perché prima frettolosamente non abbiamo sufficientemente valorizzato quel passaggio per poi farle cantare le canzoni che ha imparato. Io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito, che da veramente l'idea della dedizione. Lei ha mai costruito un silenzio del genere attorno a una donna per farle cantare le canzoni che ha imparato?
No, decisamente no, ma proprio no. Ma neanche venuto in mente, sinceramente.
Però magari certe cose sarebbe bene farsele venire in mente. Gli Eurobond invece ce le ha proprio sempre davanti agli occhi.
Beh, ce le ha davanti agli occhi anche perché appunto un po' sotto traccia, ma il commissario al bilancio Johannes Hahn ha fatto proprio 2 giorni fa una conferenza stampa a Bruxelles per presentare il programma di raccolta del denaro che andrà a finanziare appunto Next Generation EU e anche altre voci del bilancio europeo. Sostanzialmente per garantire il flusso finanziario la Commissione prenderà a prestito da qui al 2026 750 miliardi di euro e quindi prevede emissione annue per circa 150 miliardi l'anno. È una svolta epocale perché questi sono di fatto gli Eurobond, quelli famosi su cui c'è stato il grande dibattito, no? Negli ultimi 20 anni tra rigoristi e conservatori nella politica di bilancio, soprattutto i frugali cosiddetti, capitanati da Olanda e annessi, ma con una forte prevalenza dei tedeschi, e invece altri paesi, in particolare quelli mediterranei, che sostenevano da tempo la necessità degli Eurobond, ma una posizione tra l'altro condivisa con alcune istituzioni finanziarie internazionali. Ebbene, Hahn ha presentato appunto un piano che prevede emissioni molto consistenti e queste emissioni avranno un'ulteriore accelerazione, in particolare perché verranno destinate di questi 750 miliardi ben 250 saranno obbligazioni cosiddette verdi per appunto sottolineare l'impegno dell'Unione Europea sul cosiddetto Green Deal.
Intanto, ne abbiamo parlato più volte nel corso delle scorse settimane, si sta delineando ulteriormente il piano dalle caratteristiche keynesiane sulle infrastrutture che è stato annunciato negli Stati Uniti, 1.800 miliardi di dollari in strade, autostrade, ponti fisici e virtuali.
Sì, su questo andrei veloce, così tagliamo un po' la scaletta, il piano viene confermato e soprattutto Biden, che ha una grande esperienza evidentemente di come gestire la relazione tra presidenza e congresso, quindi tra appunto la Casa Bianca e il Capitol Hill, ha messo a punto un sistema per evitare la necessità di fare il voto a maggioranza assoluta, e quindi gli interventi, le modifiche sia sul piano fiscale sia su questo piano di investimenti sono state costruite appositamente per evitare lo scontro che in tante altre occasioni ha creato la paralisi completa tra appunto Casa Bianca e Congresso, permettendo ai repubblicani, anche grazie ad alcune defezioni tra i democratici, di bloccare i provvedimenti. Un piccolo accorgimento, ma sostanziale e fondamentale, appunto per evitare l'ostruzionismo repubblicano, in particolare sulla riforma fiscale, ma anche sulle politiche di spesa. Per fare questo ovviamente c'è un bastone alla carota da parte di Biden, e quindi il grande consenso è stato raccolto anche tra i repubblicani per l'ordine esecutivo confermato sull'industria dei microprocessori, che a questo punto dovrebbe tornare a produrre grazie alle risorse pubbliche direttamente negli Stati Uniti e non essere più dipendente integralmente dalle produzioni asiatiche, che sono a tutti gli effetti ormai negli ultimi 50 anni il polo principale di produzione dei microprocessori.
Meno male che aveva premesso che su questo punto andava via in fretta, così tagliavamo la scaletta, ha fatto 4 minuti.
Ho tagliato tutto perché ho messo assieme più cose, Siamo già a Toshiba, insomma.
Ah, sai che non me ne ero accorto, ma le spiego, c'era una buona ragione per non essermene accorto.
Ti sei distratto?
Eh sì, perché Nicola Borzi non si arrende, ci riprova e vince tutto, perché dice Patrizia Toia, addirittura un tritongo.
È vero, che fra l'altro è ancora in politica perché è un importante esponente del Partito Democratico a Bruxelles, nel Parlamento Europeo, Patrizia Toia.
Mentre invece sull'altro fronte entrano in scena anche i critici musicali, Enzo Gentile propone come altro musicista che è anche un participio presente Caterina Valente, poi ci mette anche il calciatore, insomma potremmo fare una grande olimpiade magari appena ce lo consentono le riaperture, però vede come alla fine la puttanata dominerà sempre il mondo, non c'è storia proprio. Così come non c'è storia, perché a dominare le nostre scalette, a esserne punto focale, acme, vetta del crescendo rossiniano del narrato sull'economia e la finanza, è un nuovo capitolo sull'oscuro mondo dei noli. Ci siamo, professore, ci siamo arrivati.
Ci siamo arrivati, non è poi tanto oscuro, grazie all'incidente di Suez, alla nave Ever Given, che è stata fra l'altro sequestrata dalle autorità egiziane, quindi è ferma lì, dopo essere stata disincagliata non si è potuta muovere, è bloccata nel canale di Suez perché l'autorità portuale chiede ben 8 miliardi di dollari di danni alla compagnia armatrice. Come dicevo, l'effetto Suez ha messo una sorta di faro, ha aperto il faro proprio sui noli, perché è evidente che i noli delle porta container, che erano arretrati di oltre il 10% dal picco di febbraio, hanno ripreso a correre ai massimi storici su tutte le principali rotte proprio per effetto del blocco del canale di Suez, e quindi la domanda continua a essere forte, capacità di trasporto scarsa, questo si incrocia sempre con la scarsa anche disponibilità dei container, che continuano a viaggiare a 8-9 mila euro a container rispetto ai 1.500-2.500 durante la fase della crisi pandemica. A questo punto in particolare le navi che devono attraversare, in particolare Suez, hanno superato $28,000 al giorno, un record decennale, perché appunto il passaggio nel canale di Suez è diventato critico e l'incidente ha messo in evidenza la gravità della situazione.
Attenzione, attenzione, perché ci scrive niente po' di meno che l'ambasciatore Sergio Romano, che dice Mao!
Ah beh, chapeau, in effetti. Non avevamo delimitato però il confine sì, tra l'Italia e l'estero, no?
Sì, purtroppo non è vero. Cioè, ho cominciato a sognare che ci scriva l'ambasciatore Romano Mao.
Ci scrive, tu l'hai sognato.
Si scrive Mao. E secondo lei l'ambasciatore Sergio Romano ci scrive Mao? Dai, adesso va bene tutto.
Ma non lo so, può succedere
sì,
di tutto.
Sì, è vero che può succedere di tutto, come nel mondo del Bitcoin. Altra settimana pazza, e Bitcoin di nuovo mania.
Sì, di nuovo mania, ma anche sgonfiamento, perché la primo giorno di quotazione della Coinbase, cioè della piattaforma, della borsa delle criptovalute, è balzato a $400 il valore dell'azione collocata al Nasdaq, poi immediatamente è crollato a 350, è un po' l'andamento da montagne russe che caratterizza il mondo delle criptovalute, che abbiamo segnalato più volte per i rischi. Praticamente si è partiti a 250, si è saliti a 381, poi si è toccato una vetta di 413 e poi nella stessa giornata il valore del Coinbase, dell'azione Coinbase, è sceso a 340, veramente volatilità massima. D'altra parte non c'è da aspettarsi diversamente da una piattaforma di criptovalute che vivono appunto di scarsità di offerta e grande domanda, e quindi sono caratterizzate da questi andamenti da montagne russe.
A proposito di montagne russe, è un testa a testa sempre più entusiasmante, perché superato da Nicola Borzi, Alessandro Becchi non si arrende e rilancia con Tria, e quindi sono due contro un tritongo. Robecchi si riporta in testa. Come andrà a finire, professor Di Stefano? Ricordiamo la classifica: in questo momento Alessandro Becchi sul gradino più alto del podio, segue con il tritongo Nicola Borzi, Enzo Gentile medaglia di bronzo invece con il cantante, che è anche un participio. Ma noi andiamo avanti perché dobbiamo ricordare, abbiamo già ricordato il principe Filippo, ma dobbiamo ricordare anche quello che è stato uno dei più grandi protagonisti della storia di questa trasmissione. Quante puntate gli abbiamo dedicato? Quanto ne abbiamo parlato? Se n'è andato, ci ha lasciato Bernie Madoff.
Sì, è vero, ne abbiamo dedicato ovviamente.
Era come un fratello per noi ormai.
Beh, adesso questo non esagerare, anche perché, come dire, la scia di tragedia che si è portato dietro Bernie Madoff anche a livello familiare è francamente angosciante e preoccupante, però tant'è, questa è la storia recente che è stata aggiornata appunto col decesso in carcere del protagonista di quella che viene definita la più grande truffa finanziaria del secolo, uno schema Ponzi all'ennesima potenza. Praticamente i soldi che venivano raccolti servivano per pagare in parte gli interessi a quelli che li avevano versati precedentemente, e quando è scoppiata la crisi del 2008-2009 il castello è esploso e si è rotto immediatamente, con l'ammissione da parte dello stesso Madoff di aver costruito di fatto una mega truffa. Non è ancora chiaro ad oggi, a distanza di 20 anni, quanto complessivamente, di quasi 20 anni, quanto complessivamente sia stato il buco reale prodotto dallo schema, perché complessivamente il fondo di Madoff valeva una cinquantina di miliardi, ma le perdite si sarebbero aggirate sui 10 miliardi di dollari, perdite di cui le vittime principali sono state soprattutto i piccoli medi risparmiatori, anche grandi nomi del star system americano. Quello che è interessante è che il crollo di Madoff è un parallelo, dal mio punto di vista, alla vicenda della finanza cannibale dei mutui subprime, fa parte della stessa storia e purtroppo anche della stessa dinamica tragica quando tutto è scoppiato.
Lei sa tutto della grande truffa della finanza, conosce anche il protagonista, il Bernie Madoff della grande truffa del rock and roll? Su se fa Shazam non lo trova.
Ah sì? No, non sono in grado.
Però se magari le faccio metta Shazam,
c'è la cuffietta. Non riesco a inserire Shazam nella cuffietta.
Vabbè, l'attacco di God Save the Queen, Malcolm McLaren, The Great Rock and Roll Swindle, la grande truffa del rock and roll, glielo dico io, perché dobbiamo fare in fretta perché è arrivato il momento della rubrica e come gli ascoltatori sanno, adesso è una doppia rubrica che si alterna nella grande piana del nord-est, non solo la rubrica Veneto ma anche la rubrica Lombardia. Siccome non ho fatto in tempo a cercare la sigla, vuole che le metta una cosa che non so come sia, tipo El Barbun dei Navili, oppure preferisce un classico come L'Uva Folgarina?
No, meglio Il Barbun dei Navigli.
Proviamo Il Barbun dei Navigli? Vediamo come va?
Sì, vediamo come va.
È una rubrica ideata, realizzata e condotta dalla professora Andrea Di Stefano, Lombardia. Dove cavolo è il Barbun? Ah, è qua Il Barbun dei Navigli. Via con la sigla.
Una notte eravamo disperati.
L'atmosfera sembra quelle tipo quelle trasmissioni di Tele Lombardia, quelle dove ci sono gli anziani che ballano nella finta piazza, che a me piace moltissimo. Vada!
È vero.
Vada. Ah, le guarda anche lei?
Allora, l'oggetto è...
le guarda anche lui. No, l'oggetto...
La vicenda, l'oggetto della nostra rubrica di oggi è la vicenda spaventosa e drammatica del fallimento del portale delle vaccinazioni, perché prima dell'affidamento a Poste e della risoluzione del problema, bisogna ricordare che la regione attraverso ARI ha speso 22 milioni di euro per il portale delle vaccinazioni e questi 22 milioni sono stati affidati a Engineering, una società che da sempre fa un po' il pigliatutto nel settore della pubblica amministrazione per quanto riguarda i servizi informatici. A parte il crollo e quindi il contenzioso che ovviamente si è aperto e proseguirà sul fallimento della piattaforma, bisogna segnalare, come ha raccontato il Fatto Quotidiano, che Engineering aveva ricevuto un alert da parte dell'ANAC, dell'Agenzia Nazionale per gli Appalti delle Pubbliche Amministrazioni, perché la società, tra le tante vicende, era anche recentissimamente al centro di un'inchiesta della Procura di Milano per corruzione. In particolare, forse gli ascoltatori se lo ricordano, la storia è quella della TM, dove il funzionario Paolo Bellini aveva falsato almeno 8 gare e avrebbe ricevuto tangenti proprio da 4 manager di Engineering, che sono poi finiti anche in custodia ai domiciliari. Davano uno stipendio di 1000 euro al mese appunto a questo dirigente dell'ATM, e di qui la segnalazione dell'ANAC, che avrebbe dovuto in teoria evitare che l'appalto per il portale vaccinale finisse a Engineering, una storia sulla quale poi torneremo anche in futuro per i molti risvolti oscuri di questa vicenda.
E com'è bella l'uva fogarina, e com'è bello saperla vendemmiare, a far l'amore con la suoi bella, a far l'amore in mezzo alle frati.
Facciamolo insieme, diri din din din, per chiudere la puntata. Diri din 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 din. Forza.
Diri din din din.
Come l'ha fatto bene, convinto. No, devo dire che fa un po' cagare questa versione, mi perdoni l'espressione, non esattamente tecnica, ci sono versioni migliori, però d'altra parte mi ha colto come sempre alla sprovvista, e quindi Il Barbun dei Navili, via, perché è una palla, non la usiamo più come sigla. questa versione qua dell'uva fogarina, un po' così. Ci sarebbe anche O Campagnola bella, tu sei la regina, però non ho sentito, magari anche quella è una versione deludente. Insomma, ci organizzeremo per la prossima settimana, poi mi fa sapere se fa Veneto o Lombardia, così arrivo preparato.
Va bene, l'avviso prima sicuramente.
Salutiamo all'unisono con un diridindindin.
Ok.
Ok. Grazie professore, ci risentiamo venerdì prossimo.
A voi, buona giornata.
Arrivederci, buon arrivederci anche a tutti gli ascoltatori del Giorno delle Locuste e ai concorrenti di questa magica giornata, Alessandro Robecchi, Nicola Borzi, Enzo Gentile, rispettivamente primo, secondo e terzi classificati nella bella competizione che abbiamo lanciato nel corso della trasmissione. Ci risentiamo venerdì prossimo con il Demone del Tardi, invece martedì. Ciao a tutti, buon weekend.